Posso, perché lo schermo è loro, stanno condividendo già.
Sì, buonasera, avevamo fatto le prove di condivisione della presentazione.
Sì, allora, buonasera a tutti.
Buonasera, intanto tolgo, comunque.
Saluteremo dopo i nostri ospiti e ripresenteremo la commissione che si avvia oggi, 27 ottobre 2022 alle ore 18:37. Faccio l'appello per il numero legale della Commissione. Girotti Girotti Cristina presente, Amicucci Modesto.
Presente.
Pierpa Dio Ugo ha comunicato la sua sostituzione con Bottinelli Laura.
Presente.
Marrone Giovanni. Salviola Alessandro ha comunicato un ritardo. Pallotta Matteo è sostituito da Roncarati Fausto,
Presente.
Sant'Unione Silvia,
Presente.
Montanari Diego ha comunicato la sua assenza, Fabri Pierfrancesco,
Presente.
non è presente il sindaco, ma è presente l'assessore delegato agli istituti di partecipazione con neodelega l'assessore Leonardo Pastore. Sono presenti dei consiglieri comunali aggiunti, vedo Bianconi Susanna, la neoconsigliera Savigni, la consigliera Sita, il consigliere Sardone Michele e il consigliere Fantuzzi Enrico. Ne avrete visto che in questa convocazione, chiedo scusa, è il consigliere Temelini Andrea, chiedo scusa, grazie al consigliere Sant'Unione che me l'ha ricordato. Avrete visto che in questa convocazione manca un componente ancora della Commissione 1 e sarà individuato nella figura di Saltini Andrea come comunicazione del capogruppo Giovanni Marrone che andrà a sostituire il compianto Caselli che era prima titolare della Commissione 1. Sono presenti il dirigente del settore tecnico e sviluppo del territorio, architetto Marino, è presente l'architetto Stanzani e sono invitati, come avete visto dalla nostra convocazione che ha come oggetto percorsi partecipati, dei rappresentanti, io chiedo scusa se sbaglio, correggetemi e non voglio sicuramente portare dola a nessuno di Ecolab, di
Social Lab.
Sociolab, e quindi io adesso non vedo, vi chiedo scusa. Il microfono è acceso adesso per la piastra, era acceso per il sistema Webex, grazie.
No, perché così
tutto questo.
sì, grazie. Era comunque attivo nel sistema Webex che è anche più immediato e veloce. E quindi i signori ai quali chiedo loro di presentarsi direttamente, prima di cedervi un attimo la parola, vedo che è collegato, anche se non vedo figurativamente, io credo il sindaco Giovanni Gargano, se è così prego di darmene conferma, e l'assessore Remo
È
Mezzetti.
Giovanni Avosano, il nostro collega.
No, allora è Giovanni Avosano, quindi un collega dell'ufficio tecnico. E invece direi, senza più sbagliarmi, l'assessore Remo Mezzetti. Cedo la parola ai nostri ospiti che faranno parte della commissione e che ci illustreranno anche determinati istituti di partecipazione, giusto per presentarvi nome e cognome, dopodiché lascerò la parola all'assessore con la delega alla partecipazione Pastore, che illustrerà anche sicuramente le motivazioni della convocazione 1 e l'iter, e dopodiché andremo in ordine con i nostri tecnici e i professionisti del settore. Prego, se volete presentarvi, grazie.
Sì, buonasera, sono Enrico Russo.
Buonasera, sono Cristian Pardossi.
Allora, Enrico Russo e Cristian Pardossi di Sociolab.
Esatto.
Comunico che è arrivato anche il consigliere Salvioli Alessandro, quindi la commissione è costituita al suo completo al momento. Cederei la parola all'assessore Pastore per per quanto a lui di competenza. Prego, assessore.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutti, grazie per essere intervenuti qui. Questa sera mi accennavamo nell'ultimo consiglio comunale, diamo un via a un percorso, una serie di realtà, un percorso con la presentazione di corsi agonistico sotto la partecipano la prossima mondo, una serie di percorsi di partecipazione e di coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini del nostro territorio, quasi parte del nostro territorio, su progetti di rigenerazione. Abbiamo chiesto che l'inizio di questo percorso fosse però scandito da una riunione questa commissione, perché riteniamo che il Consiglio Comunale sia il luogo della città, la situazione popolare, il luogo nella quale le rappresentanti e rappresentanti dei cittadini partecipano costantemente a queste produzioni, all'attività del nostro comune e della nostra città, e quindi è questo il luogo, ci sembra il luogo adatto dal quale far partire, illustrando il percorso di partecipazione, partendo, vedremo da qualche minuto, dal significato stesso del termine del Consiglio Comunale, ma ogni tanto la politica tutta abusa un po', secondo me, del termine di partecipazione, perché questo va determinato a seconda dei contesti e a seconda dei luoghi. Si può declinare, stasera, al prossimo minuto, spero, avremo alcuni esempi, secondo me, estremamente più volti alla situazione. Lo faremo presentandovi appunto il progetto che stiamo intitolato, che sta usando si rigenera, che riguarda per rimuovere il nostro territorio. La cosiddetta terza porta, l'area che sta a liberare il centro e l'ex link che avrà un percorso che si sviluppera in seguito, proprio perché a proposito del senso di partecipazione e di dinamiche con cui confrontarsi, per la costruzione di quel progetto c'è la necessità della costruzione di parte di altri comuni, quindi a partire per forza di partecipazione sarà le modalità insomma saranno state a qualche punto. Io devo ringraziare oltre che tutti gli uffici che da mesi lavorano a questi percorsi, a Osani sono qui i loro rappresentanti, devo ringraziare quelli da cui ho d'accordo con noi oggi per avviare il corso, l'assessore Silvestri, l'assessore Cantoni, per la costruzione di questo percorso, che sia doveroso rivolgere la loro ringraziamento. Io ho terminato con la questione della decisione.
Grazie assessore Pastore. Chiedo io come si intende ora procedere per l'illustrazione alla commissione dei percorsi partecipativi. Quindi mi chiede la parola l'architetto Marino. Prego.
Grazie, buonasera a tutti, grazie a Pardossi e a Rutto. Solo qualche informazione aggiuntiva. Noi stasera partiamo in effetti con la seconda fase del percorso partecipato a PUG, perché come ricorderete se ricordate abbiamo già fatto tre incontri con pubblici, con le associazioni di categorie, con la cittadinanza e con gli ordini professionali. Tre incontri che abbiamo fatto ai tempi della pandemia, quindi fatti online, i famosi mercoledì della partecipazione, che abbiamo fatto. A questo si aggiungono anche i laboratori relativi a quelli che sono i progetti, che naturalmente sono progetti di rigenerazione urbana, ma che per qualche motivo rispetto al FUG arrivano in anticipo, un po' perché sono stati inseriti su indicazione dell'amministrazione comunale negli strumenti di pianificazione, come la riqualificazione del centro storico del Piumazzo, un po' perché sono stati ottenuti dei contributi, abbiamo cambiato dei progetti e quindi dobbiamo rispettare dei tempi. Quindi sono dei progetti che fortunatamente arrivano in anticipo rispetto al percorso della partecipazione. Sociolab è una società che noi abbiamo individuato attraverso una gara ai tempi dell'individuazione dei professionisti che ci affiancano nell'elaborazione del PUG e seguono per il PUG tutto quello che è il percorso molto serrato, preciso e ben definito dalla legge regionale 24 del 2017, che è la nuova legge urbanistica. Non è presente qui tra noi stasera per altri impegni la dottoressa Enrica Golotti, che per e su indicazione della regione, perché la partecipazione a queste serie è il garante della partecipazione per tutto il processo di pianificazione, che riferisce costantemente alla regione e la regione attraverso i propri uffici forma anche questi garanti, quindi tutto il percorso è certificato e garantito dal garante della partecipazione, che è in relazione stretta con la regione. Niente, io ringrazio tutti e lascio la parola al Presidente.
Grazie Architetto Marino. Se nessun altro vuole aggiungere oltre, direi che possiamo cedere la parola ai nostri ospiti. Ditemi voi chi vuole intervenire per primo e procedere alle illustrazioni. Io vi chiederei anche, se è possibile, capire in che maniera illustrate alla Commissione il percorso partecipativo che si andrà a sviluppare, che ci spiegherete, ovvero se ci sono diapositive, se ci sono materiali o è solo oggi un approccio discorsivo.
Prego. Buonasera a tutti e a tutte, intanto grazie. E, diciamo, avremmo una presentazione, se posso condividere lo schermo. Ah, sta condividendo te, Cristian. Ok, grazie. Quindi, intanto dicevo grazie, insomma, per questa introduzione all'assessore Pastore e all'architetto Marino e come appunto è stato già anticipato, questo è un percorso di partecipazione che di fatto vede una serie di tappe e che parte diciamo con un intervento, parte con due interventi localizzati, uno a Piumazzo e uno a Castelfranco, diciamo capoluogo. Prima di raccontarvi di che cosa si tratta e quali sono le attività che svolgeremo sul territorio, una brevissima parentesi su Sociolab, giusto per contestualizzare appunto quella che è la nostra cooperativa. Ed è appunto una cooperativa e impresa sociale che diciamo, ha sede a Firenze e che si occupa specificatamente di partecipazione e ricerca sociale dal 2006 in diversi ambiti. Uno di questi diciamo, molto presente è proprio quello dell'urbanistica, dove appunto lavoriamo spesso nell'ambito dei percorsi partecipativi e quindi del coinvolgimento di cittadinanza e portatori di interesse nell'ambito diciamo di tutti quelli che sono piani urbanistici, ma anche trasformazioni urbane, interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione dello spazio pubblico, come diciamo più specificatamente nel caso che trattiamo stasera. Cos'è Castelfranco si rigenera appunto? Sono una serie di attività di coinvolgimento dei cittadini, dei tecnici e dei portatori di interesse appunto nella definizione di indirizzi per la progettazione su interventi che in qualche modo l'amministrazione ha già individuato e diciamo a grandi linee ha anche già identificato quelli che sono gli obiettivi e le linee di indirizzo di massima dal punto di vista progettuale. Si può dire che si inserisce a tutti gli effetti nel solco, diciamo, dell'attività di A Tutto Piano, che invece è il percorso partecipativo relativo alla definizione del nuovo piano urbanistico generale, che, come ha detto appunto l'architetto Marino, è seguito sempre da Sociolab. Per cui in questo senso stiamo cercando, come vedremo dopo quando, diciamo, vi racconteremo anche il calendario delle attività, di integrare quelli che sono i due percorsi in modo da far sì che tutte queste informazioni possano essere, diciamo, due vasi comunicanti, e quindi in qualche modo le informazioni che raccogliamo per un percorso possano essere utili anche alla redazione del piano urbanistico generale, e viceversa le attività del piano urbanistico generale, che appunto si svolgeranno una parte di esse sempre nel mese di novembre, come vedremo, possano essere utili poi alla redazione di questi due progetti. Una brevissima parentesi su appunto che cos'è l'urbanistica partecipata, perché spesso appunto si crea un po' di confusione diciamo, tra quella che è appunto quelli che sono i percorsi partecipativi e quelle che invece magari sono più attività deliberative, che invece non rientrano, se vogliamo, in quelle che sono le caratteristiche dei percorsi partecipativi. Infatti, diciamo, la partecipazione ha tutta una serie di caratteristiche e una definizione temporale che fanno sì che avvengano, diciamo, in una fase preliminare rispetto alla scelta poi e alla redazione da parte dei tecnici, in questo caso appunto degli uffici di piano e dei tecnici che redigeranno i progetti, proprio per consentire una forma dialogica e di informazione e confronto che sia preliminare rispetto a quella che è poi invece la presa di decisione o l'intervento tecnico che di fatto poi rimane in capo da un lato sicuramente agli uffici tecnici, e poi la scelta rimane in capo alla politica. Non è che la partecipazione si sostituisce in questo senso a quelle che sono le attività appunto della politica, ma appunto che cosa non è l'urbanistica partecipata? Sicuramente non è una forma di democrazia diretta, appunto perché non vuol dire delegare i cittadini a quelle che sono le attività e le scelte che invece vengono prese legittimamente dalla politica. Non è un semplice meccanismo di consultazione, quindi diciamo, non si esprimono i cittadini normalmente a titolo individuale, o comunque anche se lo fanno, rientrano, diciamo, all'interno di un processo che definiamo iterativo, perché appunto si costruisce su diversi incontri generalmente, che in qualche modo va a identificare quelli che sono i portatori di interesse, quelli che in gergo si chiamano gli stakeholder, e sicuramente a identificarne anche quelli che sono gli interessi specifici di ciascuna di queste categorie. Poi chiaramente intervengono anche i singoli cittadini, ma appunto all'interno di un contesto che è molto più ampio, se vogliamo. E poi sicuramente non è una campagna di comunicazione, chiaramente la partecipazione, diciamo, non sostituisce l'informazione e si integra con un percorso di informazione che serve a raccontare anche quello che si sta facendo e l'utilità di quello, delle attività partecipative, però appunto sono due cose diverse che sono entrambi, cioè che vanno in parallelo, insomma. Noi, diciamo, con le attività di Castelfranco si rigenera, interverremo, diciamo, su due aree, e poi vedremo, diciamo, che l'intenzione è quella di proseguire questo periodo, però di questa sperimentazione relativamente alla rigenerazione dello spazio pubblico in modo partecipato. Però, diciamo, in questa fase interveniamo su due aree nel mese di novembre, che sono appunto quella della Terza Porta nelle ex case operaie a Castelfranco, e la Via dei Mille, Piazza della Repubblica, in particolare nel comune di Piumazzo, scusate, nella frazione di Piumazzo. L'idea è quella di realizzare due tavoli tematici, il primo aperto sostanzialmente a tutta la cittadinanza per individuare indirizzi e proposte per la progettazione definitiva di quell'area, e Il secondo è sempre un tavolo tematico, un laboratorio di coprogettazione, però in questo caso diciamo, ci confronteremo maggiormente con quelli che sono gli stakeholder, in particolare sicuramente il commercio e le associazioni di categoria adesso legate, ma insomma anche tutto l'associazionismo più appunto localizzato in quella frazione e che anche in questo caso dovrà essere a supporto alla redazione di quelli che sono i progetti definitivi per la riqualificazione di quest'area, in particolare appunto concentrandoci in particolare sulla piazza centrale. L'idea è anche quella di stabilire una connessione con le realtà che esistono sul territorio, perché non sarà soltanto l'idea quella di definire gli indirizzi progettuali, ma anche capire se esiste la possibilità di una collaborazione con quelle che sono le realtà locali, per in un certo senso attività future di animazione e quindi rilancio anche del settore commerciale e diciamo, dell'attivazione anche culturale dell'area. Stavamo vedendo prima il calendario delle attività e qui appunto abbiamo fatto il match tra quelle che sono le attività specifiche di questo percorso nel percorso, potremmo chiamarlo così. E che appunto sono i laboratori tematici e gli altri che invece abbiamo chiamato laboratori di strada e che di fatto sono diciamo, la prosecuzione di quelle che erano le attività di a tutto piano, appunto del percorso partecipativo legato al piano urbanistico generale e quindi abbiamo concentrato in due doppie giornate le nostre attività nel tentativo di creare innanzitutto una comunicazione che fosse il più possibile diciamo chiara alla cittadinanza e agli stakeholder in maniera tale che si potessero individuare dei momenti precisi in cui da dedicare a questo tipo di attività e appunto le attività sono i laboratori di strada che di fatto noi prevediamo, ora poi vi raccontiamo anche meglio come funzionano con alcune immagini, ma l'idea è quella di realizzare delle interviste diciamo, delle interviste semistrutturate con le persone che incontreremo nei luoghi, negli spazi pubblici, i mercati principalmente, ma non solo. L'idea è anche quella, insomma, di raggiungere diciamo, le scuole. Esatto, questo è un laboratorio di strada, un esempio di un laboratorio di strada che abbiamo realizzato nell'Empolese, in Toscana. È prevista una postazione mobile dove ci sono innanzitutto chiaramente i loghi del percorso, una mappa del territorio e anche un tavolo in cartone e delle sedie in maniera tale che ci si possa, diciamo, se una persona vuole soffermarsi maggiormente può farlo e l'idea è quella che noi intervistiamo queste persone facendogli, diciamo, delle domande specifiche che possono essere utili, diciamo, poi alla definizione delle linee strategiche e operative del piano urbanistico generale. Al contrario, se qui torniamo forse all'immagine precedente, il laboratorio tematico è un'attività un pochino più strutturata che molto probabilmente in questo caso svolgeremo al chiuso e che essenzialmente alla quale diciamo, c'è un gruppo di persone che in parte, come nel caso di Piumazzo, sarà realizzato più su invito e nel caso di Castelfranco, anche in quel caso invieremo sicuramente un invito via mail, ma è aperto, diciamo, a una partecipazione più ampia in qualche modo. E l'idea è quella di, diciamo, intorno a un tavolo, e anche in questo caso con in questo caso con una mappa del territorio, sicuramente negli spazi sui quali lavoreremo, un'attività più concentrata di circa 2 ore in cui apriremo la discussione, grazie alla nostra facilitazione, diciamo, proveremo a raccogliere gli spunti gli indirizzi progettuali, diciamo, che possono venire fuori in un contesto appunto più strutturato. Tornando forse alle date, abbiamo detto 14 e 15 novembre, quindi si parte il 14 novembre con il primo laboratorio di strada e poi il pomeriggio il laboratorio tematico di Piumazzo e il 15 novembre il secondo laboratorio di strada. Ancora sono da definire con precisione i luoghi. Sappiamo che essendoci il martedì il mercato, se non erro, sia a Castelfranco che a Piumazzo, abbiamo immaginato che uno dei diciamo, due laboratori tematici fossero, scusate, due laboratori di strada fossero realizzati proprio nelle piazze dei mercati. Quindi questo è la prima due giorni, la seconda è il 29 e il 30 novembre, la struttura è simile. In quel caso il terzo laboratorio di strada la mattina a Castelfranco è un martedì, in questo caso quindi sarà la piazza del mercato, poi il laboratorio tematico invece dedicato all'area diciamo, della terza porta e delle ex case operaie. E poi il quarto laboratorio di strada, sempre a Castelfranco, in luogo da definire, ma insomma che definiremo nel giro, a stretto giro. E forse a questo punto andrei alle slide successive, grazie Christian. E abbiamo preparato anche delle piccole schede, giusto di riassuntive, alle quali chiaramente chiedo poi alla parte tecnica e politica eventualmente di intervenire, aggiungere elementi significativi, però essenzialmente, come detto, ci sono già degli indirizzi progettuali di massima e degli obiettivi per ciascuna di queste due aree. Nel caso della terza porta a Castelfranco, si tratta di appunto sperimentare nature-based solution aumentando resilienza e sostenibilità nei tessuti urbani. Chiaramente è un intervento più ampio che prevede tutta una serie di ipotesi progettuali, e che in qualche modo però si concentra principalmente sull'aspetto appunto della sostenibilità e della resilienza. L'idea è quella di realizzare un giardino con una vegetazione ad elevato grado di ombreggiatura, rimodulare il parcheggio rivedendo la pavimentazione delle dotazioni per la disabilità, per le persone con disabilità e riconfigurare diciamo, il percorso nord-sud. Proprio riconfigurando lo spazio pubblico con sedute, creazione di un parco giochi nella zona est e quindi tutta un'attività che prevede appunto la ridefinizione dello spazio pubblico ad uso della cittadinanza. Il secondo intervento, il secondo laboratorio tematico è appunto quello di Piumazzo che si svolge. Diciamo che riguarda l'area di Via dei Mille, quindi insomma l'asse centrale della frazione e in particolare la piazza della Repubblica. E gli obiettivi che l'amministrazione si è data sono proprio quelli di da un lato valorizzare le attività commerciali, residenziali, come dicevo prima, e culturali anche del centro, in una prospettiva appunto di maggiore caratterizzazione della frazione di Piumazzo, quindi andando diciamo anche a riscoprire quelle che sono le caratteristiche storico-architettoniche insomma del luogo. Sicuramente aumentare la qualità degli spazi urbani, come appunto nel caso della terza porta, e quindi gli elementi caratteristici dell'identità del luogo, e restituire un'immagine unitaria e coordinata di edifici e spazi aperti del centro. Gli indirizzi progettuali, in questo caso, se puoi andare avanti, Cristian, per favore, grazie. E anche in questo caso si concentrano molto sulla ridefinizione di quelle che sono le pavimentazioni e quindi diciamo del collegamento tra quest'area che appunto dovrebbe assumere delle caratteristiche nuove dal punto di vista proprio appunto della pavimentazione e della riconoscibilità dell'asse centrale della frazione, quindi del collegamento al circuito del castello di Piumazzo. La ridefinizione del margine sud all'altezza della Roccamagna, quindi con la creazione di aiuole, nuove piantumazioni, anche in questo caso un'attenzione, diciamo, agli aspetti sicuramente ambientali e di, ridefinizione, di, se vogliamo, di riduzione, insomma, degli impatti del cambiamento climatico, e poi predisposizione di inserti materici sempre nella pavimentazione proprio per definire quelle che sono per riscoprire anche quelle che sono le tracce storiche, architettoniche, insomma, di cui parlavamo prima. Sempre nell'ottica di un lavoro di riattivazione anche nel, se vogliamo, dell'associazionismo e delle entità locali che esistono sul territorio, l'idea è anche quella di liberare lo spazio pubblico, di mantenere lo spazio pubblico il più possibile aperto per garantire la funzione di mercato, ma anche per eventuali altri tipi di attività che possono essere realizzate nello spazio pubblico, quindi in qualche modo rivitalizzare sì il commercio, ma anche, diciamo, l'utilizzo dello spazio pubblico per attività a carattere culturale, sociale e via dicendo. Abbiamo inserito anche una terza scheda, che è appunto quella dell'ex frigo Bini, in quanto appunto c'è l'intenzione da parte dell'amministrazione di attivare in un secondo momento un percorso specifico, anche in questo caso relativamente a quelle che sono le funzioni che potrebbero essere insediate in questo immobile e nell'area in generale. Però, appunto, essendoci ancora in sospeso il parere della soprintendenza, chiaramente su questo ancora c'è bisogna attendere appunto il parere proprio per avere gli elementi necessari per poter poi effettivamente lavorare sul tema della partecipazione con uno schema di diciamo, un quadro d'azione il più possibile definito per capire poi quali che sono invece gli elementi sui quali è possibile lavorare e confrontarsi appunto con cittadini e stakeholder. L'obiettivo generale è quello di rigenerare una porzione di centro storico e nella fattispecie l'immobile dell'ex frigo Bini, che appunto diventi in qualche modo che rientri comunque nella relazione con la biblioteca e appunto la già ristrutturata biblioteca e l'adiacente ciminiera. E gli indirizzi progettuali sono anche in questo caso diciamo, la riduzione dell'impermeabilizzazione, quindi la creazione di una porzione a verde, sempre appunto per restare nel tema di una maggiore attenzione ai cambiamenti climatici e alla resilienza, insomma, territoriale. La riqualificazione delle pavimentazioni stradali e la pubblica illuminazione, e ovviamente il restauro e la messa in sicurezza dell'immobile, e la rimodulazione dei parcheggi e l'inserimento di arredo urbano. Quindi, in sintesi, l'obiettivo che ci poniamo con queste due attività, che, come ripeto, non ripetere, rientrano appunto all'interno di quello che è il cappello più grande del percorso di partecipazione del nuovo PUG, ma che appunto sono attività puntuali, molto specifiche e che diciamo, sono interessanti proprio per il carattere, proprio per questo loro carattere puntuale, perché magari possono suscitare l'interesse e la volontà di affrontare queste tematiche da parte sicuramente di portatori di interesse che vivono e stanno in quei luoghi, ma anche, insomma, in generale da parte della cittadinanza. E quindi l'obiettivo è quello di raccogliere il più possibile informazioni e suggerimenti rispetto alle modalità d'uso, rispetto a possibili indirizzi progettuali che in qualche modo si possono affiancare a quelli già sostanzialmente definiti dall'amministrazione. E raccogliere il tutto in una serie, in una reportistica, che in questo caso sarà una reportistica chiaramente dedicata e che poi daremo all'amministrazione pubblica, quindi, diciamo, all'ufficio di piano, insomma, e alla politica in generale, per poter redigere poi i progetti definitivi e fare le scelte migliori insomma, per cittadini, portatori di interesse e, insomma, per chi vive in questi luoghi. Io mi fermo perché credo che, insomma, di aver detto più o meno tutto. Ovviamente siamo disponibili insomma, a rispondere alle vostre domande se ne avete, se avete dei dubbi, insomma, sulle attività o, insomma, sulle modalità di realizzazione di questi laboratori o eventualmente, insomma, all'assessore e all'architetto se vogliono aggiungere qualcosa o se ho tralasciato, insomma, degli elementi. Grazie.
Grazie a lei, dottor Russo. Riprendiamo la commissione, diciamo, al momento per i presenti. Chiedo anch'io se da parte dei tecnici si vuole aggiungere qualche cosa alle spiegazioni date adesso, diciamo, più che altro per quello che riguardavano un'illustrazione a noi dei percorsi partecipati che andrete a fare relativamente ai progetti che avete illustrato, chiedevo in particolare direi all'architetto Marino se c'è qualcosa da aggiungere a quei due o tre punti che il dottor Russo già ha toccato, che chiaramente riguardano le progettazioni. Le progettazioni, noi sappiamo che ci sono delle progettazioni definitive, abbiamo sentito parlare di rimodulazione di spazi di parcheggi, insomma di aree verdi così. Chiedevo se si pensava di aggiungere qualche elemento tecnico in più o meno. E chiederei anche, se posso, sempre per chiarezza maggiore di tutta la commissione, al dottor Russo, se ovviamente loro agiscono già sulla base, nel momento in cui danno le date, loro in quanto partecipativo, poi chiunque chiederà meglio e come meglio riterrà, sulla base di progetti preliminari che già sono stati magari forniti dall'amministrazione. Ecco, volevamo capire nel merito e per questo chiedo l'intervento dell'architetto Marino, e anche loro dovranno agire su delle linee guida, chiaramente obiettivi dati. Se si può avere quest'altra spiegazione, poi credo che si potrà aprire anche il dibattito in commissione, se siete tutti d'accordo. Credo siano elementi che ci stiamo chiedendo tutti. Prego.
Sì, grazie. E intanto, visto che i diversi hanno fatto delle foto, direi che domani mattina vi invieremo a tutti i commissari, a tutti i consiglieri di slide che ci torneranno gli incaricati. E le situazioni, abbiamo parlato di sostanzialmente di quattro progetti diversi. Uno che è il progetto di PUG, che chiaramente non abbiamo un PUG, credo che ce l'abbiano in due o tre comuni in Emilia Romagna, ma fa parte l'indagine, l'ascolto, eccetera, fa parte di quelle attività che sono preliminari, che rientrano nell'ambito del quadro delle conoscenze. Il cosiddetto quadro conoscitivo. Non è la prima, come dicevo prima, parte del, cioè non partiamo adesso con questo percorso del PUG, come ricorderete, abbiamo fatto quelle tre riunioni, ma c'è già uno studio specifico che arriverà a giorni.
Chiedo scusa, scrivete Marino, magari a beneficio di chi ancora non c'era, aveva già spiegato che c'erano state tre riunioni partecipative,
sì,
con l'associazione,
sì, sì,
di categoria.
Riprendiamo
un attimo per sapere il punto.
Perfetto.
Del PUG.
Nell'ambito del quadro conoscitivo e in particolare di quello che parliamo stasera, della partecipazione, come dicevo, noi abbiamo fatto già tre laboratori partecipati l'anno scorso sul PUG, con aspetti diversi, tematiche diverse, a cui hanno partecipato diverse persone, e riguardavano sostanzialmente gli aspetti, diciamo, della pianificazione del PUG, oltre a cittadini anche gli ordini professionali e le associazioni di categoria, a secondo degli argomenti trattati. E sono stati fatti tutti online, intanto eravamo in periodo di pandemia. Poi abbiamo fatto e somministrato un questionario, anzi è stato somministrato due volte, perché è stato suddiviso in due volte secondo dei partecipanti, con tutto il mondo organizzato del settore agricolo. Perché questo approfondimento? Un approfondimento perché nelle prime analisi emerge questa particolare caratteristica della qualità del suolo del suolo agricolo, e quindi di un'alta vocazione produttiva agricola, e con la Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università di Bologna abbiamo affrontato queste tematiche. Quindi chiaramente tutta la parte di coinvolgimento partecipativa è stata riservata alle associazioni di categorie e ad alcuni soggetti che di fatto fanno quel tipo di attività e che hanno aderito. Abbiamo fatto anche il percorso partecipato parallelo con i laboratori, ne abbiamo fatto, vorrei sbagliarmi, due o tre, sul tematismo della mobilità, se questi, anche questi sono stati fatti online. Abbiamo nell'ambito del quadro conoscitivo per quanto riguarda il territorio urbanizzato, con l'Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria ed Architettura, fatto un questionario sull'accessibilità alle dotazioni, alle aree verdi, e faremo, come dicevano prima, un ulteriore passaggio invece con i laboratori per arrivare fuori dal mondo organizzato, ma cercare di cogliere la percezione e informazioni da parte della cittadinanza, e questo relativo al PUG. Tra le varie tematiche che riguarda un po' non solo il nostro che stiamo facendo, ma tutti i PUG che si faranno, riguarda i luoghi della rigenerazione, perché come sapete la nuova legge, che siamo nel secondo periodo transitorio, entrata in vigore il 1 gennaio del 2018, non consente più la trasformazione di suolo vergine per realizzare, ma la rigenerazione dell'esistente. Chiaramente sull'esistente ci sono anche delle problematiche, diciamo, di aree, per fortuna noi non ne abbiamo tantissime, di aree che hanno un degrado maggiore rispetto a quello che è lo standard e il territorio urbanizzato e consolidato. E il primo esempio, perché per fortuna sono arrivati i soldi legati al tema della rigenerazione, il primo esempio lo darà l'amministrazione, che con il suo patrimonio pubblico, ma ci sono anche tanti interventi di rigenerazione privati in questo momento con i vari superbonus, eccetera. E quindi rispetto al percorso del PUG, che ha tempi più lunghi e come dire, e percorsi molto articolati, ci troviamo qui ad avviare un percorso partecipato su tre sostanzialmente progetti puntuali. Uno, che è la terza porta, che è l'area di via Zanassi, che sin dall'inizio dell'amministrazione, e questa amministrazione aveva detto che avrebbe fatto un percorso partecipato, e abbiamo ottenuto sulla base di un progetto, cioè più che di un progetto, di una relazione che abbiamo inviato al ministro, una richiesta di finanziamento, abbiamo ottenuto questo finanziamento. E abbiamo poi il centro storico di Piumaccio, che sta nel DUP 22-24, direi, non nel 22, ma abbiamo già qui affidato, perché avevamo l'esigenza, prima di coinvolgere la cittadinanza, la commissione, ma anche per noi stessi, capire cosa è possibile fare. Infatti abbiamo fatto già diversi incontri con la sovrintendenza, perché quando parliamo di un'area tutelata abbiamo bisogno di capire cosa è effettivamente possibile fare, ma soprattutto cosa su cui è possibile ottenere un'autorizzazione favorevole. Il terzo progetto, che riguarda l'area Bini, è sostanzialmente il terzo tralcio del centro storico, che va dalla sede degli uffici fino alla ciminiera. Si propone, si è concordato, di fare un percorso partecipato da attivare più in là, semplicemente perché dobbiamo prima ottenere il parere della sovrintendenza, perché qui c'è un vincolo molto rigido, cioè l'immobile è tutelato. Abbiamo fatto i sopralluoghi, ci hanno chiesto anche come dobbiamo sostituire la gonne, quindi quel percorso partecipato non riguarda tanto come andiamo a ristrutturare l'edificio, perché quello ce lo impone qualcun altro purtroppo, ma riguarderà come che funzioni andremo a inserire tra quelle che la sovrintendenza ci autorizzerà, come metteremo in relazione questi due contenitori quando saranno ultimati, quindi il futuro frigo Bini restaurato e la biblioteca, con quello spazio che può essere la trade union, che è diciamo tutto quello che è il contesto, e soprattutto fino ad arrivare, perché il primo spazio si ferma con qui, che arriva davanti sostanzialmente al comune. Poi speriamo, attraverso eventuali stormi, perché adesso hanno incrementato leggermente la quota che avevano stanziato inizialmente per via dell'incremento dei prezzi, eccetera. Quindi sono sostanzialmente tre percorsi, e che da dove partono? Quando partiremo, parto dall'ultimo che mi è più facile, partiremo dall'avere un progetto nell'ex frigo Bini, in cui dovremo andare all'interno del contenitore, quel contenitore, decidere che funzioni andiamo a inserire sulla base di quella griglia che la sovrintendenza ci darà, Abbiamo invece due progetti di cui non abbiamo nulla se non delle indicazioni che sono quelle su cui costruire un percorso partecipato, no? Cioè, sappiamo sicuro che nell'area di Via Zanassi non andremo a fare delle case e che faremo un'area verde, che quella è la terza porta di accesso al centro storico. Poi aggiungo perché la chiamiamo la terza porta di accesso, perché abbiamo la porta lato Modena, la porta lato Bologna, e quell'area lì è l'occasione di organizzare sostanzialmente l'accesso per chi viene, diciamo, da sud, tenendo conto che noi abbiamo ottenuto un progetto che non è oggetto della partecipazione, di rigenerazione delle circondarie, già finanziato, che stiamo lavorando, un altro progetto già finanziato, che stiamo lavorando, di riqualificazione di alcune laterali, quindi alla porta, alla terza porta si aggiunge poi anche la riqualificazione del percorso, la messa in sicurezza del percorso che va sostanzialmente da Corso Martiri alla terza porta e dalla terza porta fino all'area della biblioteca, che in effetti creiamo un asse trasversale per andare dalla terza porta, dalla via circondaria, fino all'altra via circondaria nord, quindi fino alla stazione. Quindi c'è una logica in questi progetti, che chiaramente sono stati finanziati in modalità diverse, e la nostra visione che deve portare a creare un progetto omogeneo. Cosa diversa è Fiumazzo, quali sono le indicazioni che da tecnici ci sentiamo di dare dopo aver fatto diversi incontri, due sopralluoghi con la sovrintendenza e con il nostro gruppo di progettazione. Sostanzialmente le indicazioni sono quelle della riqualificazione di quell'asse stradale, la possibilità di garantire e migliorare la relazione tra lo spazio pubblico e lo spazio privato. E quando parliamo di spazio pubblico parliamo della strada, dei marciapiedi, dei parcheggi. Quando parliamo di spazio privato è perché su quella strada, su Via di Mille, si affacciano tutte le attività commerciali, ma anche servizi importanti, e quindi la forte relazione che dobbiamo avere al fine di garantire, fluidificare e garantire l'accessibilità. Quando parliamo di soggetti potenzialmente interessati al percorso partecipato, dico sempre, non conosco fisicamente, ma conosco l'importanza. Ad esempio, uno degli interlocutori è il Comitato per il Carnevale, perché comunque quel tratto, spero, ritornerà presto il Carnevale. Quindi probabilmente abbiamo bisogno di pensare a sistemi di protezione e di sicurezza mentre si fa il Carnevale. E sia per il carnevale che per il mercato e che per tutti gli altri eventi che si fanno in quelle aree, tipo Piazza della Repubblica, eccetera, e creare quelle dotazioni tecnologiche che servono per evitare, anche per questioni di sicurezza, ma anche di risparmio, eccetera, non avere fili volanti, tutte le colonnine per poterci allacciare, fare gli scarichi del mercato, montare un palco in sicurezza con a fianco la torretta estraibile per fare... per garantire le reti tecnologiche, l'illuminazione, eccetera. Poi abbiamo due opportunità che vedremo, sicuramente emergeranno dal percorso partecipato. Poi noi chiaramente facciamo un mestiere avvantaggiato, abbiamo anche una visione, abbiamo delle idee, come mettere in relazione questa Via dei Mille con quell'elemento di pregio che è il Torrione di Piumazzo, ma soprattutto come inserire in questo contesto e mettere in relazione la Torre Magna, per cui il Consiglio Comunale, direi questo, ha approvato subito, appena prima della pandemia, un piano di valorizzazione, e la settimana scorsa abbiamo incontrato il direttore dell'Agenzia del Demanio, la direttrice di Bologna, che è venuta a trovarci, proprio perché stanno concludendo l'istruttoria che dovrebbe essere favorevole, quindi anche cosa poi pensiamo di fare e come mettiamo in rete tutto questo sistema. Chiaramente il tutto attraverso la riqualificazione delle reti tecnologiche, la realizzazione forse e il superamento di un sistema di illuminazione pubblica che andremo a fare per valorizzare sostanzialmente il centro storico, ma soprattutto nel fare questi interventi anche pensare a sistemi, cosa che stiamo un po' pensando di fare e nel sottopasso che inaugurerà l'amministrazione è già previsto, cioè anche in base alle fasce orarie creare degli impianti di pubblica illuminazione che possono avere una riduzione del flusso, ad esempio il primo che abbiamo già attivato, l'illuminazione del sottopasso si accende tutta e poi man mano che passano le ore notturne si riduce prima di un terzo e poi di un terzo, e di un altro terzo, per cui siamo in grado di avere, oltre ad avere i LED, anche un ulteriore risparmio. Quindi non abbiamo dei progetti da illustrare, altrimenti non avrebbe senso, ma questo non lo dico io, lo dico agli esperti, fare la partecipazione. È un percorso partecipato che serve a questo. Non ci siamo dati dei tempi lunghissimi, non sul PUG perché ha un percorso molto più lungo, ma sui primi due progetti, ed ecco perché abbiamo detto il terzo lo attiveremo dopo, per un semplice motivo, che noi dobbiamo fare il percorso partecipato a novembre e fare il progetto della terza porta, ad esempio, entro la fine dell'anno, in modo da poter poi fare la gara, cioè noi dobbiamo aggiudicare i lavori entro il giugno dell'anno prossimo. E dobbiamo pensare anche, ad esempio, come si metterà, come è possibile, come è meglio fare, mettere in relazione l'area di Via Zanassi, questo nuovo giardino, la terza porta, con i giardini pubblici. Anche i giardini pubblici hanno un progetto finanziato dal Ministero che dobbiamo appaltare i lavori entro l'anno prossimo. Lì non facciamo un percorso partecipato perché lì è tutto tutelato e quindi la sovrintendenza ci ha dato le indicazioni. Il lavoro più grosso è recuperare il monumento, cambiare il sistema di illuminazione. Dovremo vedere come mettere in relazione questi due parchi attraverso quello che è l'elemento che attualmente li separa, che sono nella quella che noi chiamiamo la mezza stecca, quelle case che saranno a breve demolite e ricostruite, sono 5 appartamenti, perché quella stecca lì noi abbiamo ottenuto un finanziamento e tra l'altro siamo molto contenti perché si sono create le condizioni che siamo i primi in provincia di Modena e i terzi a Sud in Emilia Romagna. E in Emilia Romagna il problema vero è che dobbiamo appaltare i lavori, abbiamo 6 mesi per fare il progetto appaltale, forse ci riusciamo perché abbiamo già pubblicato la gara, scade il 7 e speriamo di trovare, perché in questi periodi bisogna sperare di trovare le ditte che fanno il lavoro, però i sopralluoghi li stanno facendo, quindi ci sono troppe cose attorno a questo, ad esempio, capoluogo, esattamente come ci sono a Piumazzi e come poi si vanno a ricucire tutti quegli elementi, anche col sistema della viabilità esistente. Quindi ci aspettiamo, o meglio, i tecnici Sociolab ci aspettano dalla partecipazione una serie di indicazioni che noi proveremo poi a tradurre per cercare di coniugare 3 cose. I vincoli della sovrintendenza e le tutele della sovrintendenza, il rispetto delle normative e le indicazioni e prescrizioni progettuali e le desiderata della cittadinanza, della comunità. Grazie.
Grazie architetto Marino. Dottor Russo, se voleva aggiungere qualcosa o ampliare il discorso.
Sì, no, diciamo appunto in parte ha già risposto l'architetto Marino, nel senso che l'idea è quella appunto di realizzare il percorso partecipativo in un momento che sicuramente in cui non è stata ancora presa una decisione definitiva, però lavoriamo chiaramente su degli indirizzi che sono di massima e che sono validi per l'amministrazione, ma questo diciamo sia nell'ambito dei piani urbanistici in generale, dove appunto generalmente ci sono delle linee di indirizzo che poi cerchiamo di di lavorare su queste linee di indirizzo per arrivare alla definizione magari di progetti, suggerimenti, suggestioni che in qualche modo poi possano aiutare gli uffici tecnici e le amministrazioni a fare delle scelte più consapevoli anche rispetto a quelle che sono le volontà e desiderata appunto di cittadini, portatori di interessi specifici e persone insomma che conoscono il territorio e vivono nei luoghi dove poi si attivano i percorsi partecipativi. Un po' lo stesso vale per queste attività sugli spazi pubblici, si parte da un punto di vista che è sicuramente quello della politica e tecnico, insomma dell'amministrazione, si cerca di ampliarlo portando punti di vista diversi e che possano arricchire il ragionamento e fare, insomma, aiutare a fare delle scelte più consapevoli. Non so se Christian vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo?
Magari lasciamo spazio anche alle domande.
Benissimo, ringrazio tutti per le ulteriori precisazioni e spiegazioni date, quindi apriamo il dibattito alla Commissione, chiedo ai commissari chi vuole prendere la parola. Prego.
Posso, Presidente?
Chiede la parola Micucci, prego.
Grazie, Presidente. Una domanda, posso una domanda semplice, ma nella stessura del tutto sono state consultate le associazioni di categoria, le ordine, e la stessura?
Allora, ancora non abbiamo fatto nessuna stessura, stiamo, si sente?
Anche degli incontri con la GIA.
Sì, 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 ci sono state fatte le associazioni di categoria e anche gli ordini professionali per quel pezzo di competenza hanno partecipato. Adesso poi magari vado a dico anche quando abbiamo fatto le date e quando sono. Sì.
Tommaso, Torrione e Torramagna. È stato avviato il procedimento per la verifica di interesse culturale interessando il segretario regionale ex articolo 12.
Sono, adesso io non riesco ad avere l'enciclopedia davanti, sono entrambi tutelati e proprio il segretariato se ne sta occupando del piano di valorizzazione.
Grazie.
Prego, consigliere commissario Silvia Santunione.
Sì, ogni tanto sono anche i tecnici presenti, anche i rappresentanti, ringrazio per la presenza dei componenti, grazie per la presenza e per l'illustrazione. Allora, io ho alcune domande che riguardano in parte il percorso, in parte sono aspetti tecnici, quindi tanto parlo magari dalle prime. Allora, per capire questo, se ho ben inteso, i due percorsi partecipati che sono in procinto di partire, cioè la terza parte di questo campo e Piumazzo, si svolgeranno e si concluderanno nel prossimo mese di novembre. Chiedo se è corretto e chiedo come, quali modalità verranno restituiti gli esiti di questo percorso e chiedo se possiamo ovviamente essere messi a conoscenza anche noi come consiglieri comunali e la cittadinanza. La seconda domanda è questo, è questa. Proprio come si svolgerà il percorso partecipato? C'è un atto bene nei laboratori di strada, chiunque, qualunque cittadino, qualunque cittadina può partecipare e farsi parte attiva del percorso. Nei laboratori tematici, invece, chiedevo come funzionava, se chiunque poteva partecipare, se invece, forse se l'avete detto, chiedo scusa, non lo voglio, o se invece c'è dire, una sorta di diritto anche di serralità. E chiedevo anche se nei percorsi partecipati vengono coinvolti anche portatori di interesse, diciamo così, di questo chat, cioè la piuttosto che altri gruppi variamente denominati. Vado invece alle domande, mi vero faccio anche le domande tecniche. Allora, una domanda puntuale sulla Rocca Magna. Per la Rocca Magna si era anche da lì, se che avevo io. rilascio automatico del brano alla testa. Sia in attesa che è stata fatta la questione di interesse per acquistire il bene dal patrimonio comunale. Per le informazioni che avevo, mi sarebbe in attesa di ricevere la, diciamo, l'autorizzazione alla che deve essere arrivata, o se siamo ancora in attesa di questo, sto soffocando, se ci sono dei modi per chiudere, concludere questo stato di dovere. E chiedevo anche se, essendo strutturato, stavo un attimo leggendo, se c'era una, se su questo era degli altri, se c'era qualche struttura di progetto che era, e se ci sono dei temi rispetto a quello che poteva essere la, diciamo, la conservazione e la realtà. Le altre domande riguardano invece la terza cosa di Castelfranco, perché non ho capito se i sei mesi parlavano, detto da lì, per fare un progetto contatto, che parlavano proprio dell'area oggetto del percorso partecipato. Io mi sono segnata come per i progetti l'indicazione della gara del 2023, per la terza volta chiedevo tempi per, se ci sono, anche per i centri soldi. Direi un'ultimissima cosa, Alex Finco, il percorso partecipato dovrà seguire la presentazione e riguarderà come contenitore, ma il contenuto, se su questo c'è un'idea di te per poter arrivare in massima, insomma, a poter completare, scusate, a poter avviare il percorso partecipato. Grazie.
Viste le domande che sono tante e puntuali, provo a rispondere. Allora, la Raffa Magna, ricorda bene, l'avevo accennato in maniera sintetica prima, noi avevamo avanzato una candidatura per, anzi veramente avevamo avanzato due candidature che sono andate nella stessa seduta del Consiglio Comunale, una che riguarda la Raffa Magna e una che riguarda invece l'area dello scambio, della permuta tra l'area delle scuole rosse che è del Ministero della Difesa, quindi di Grazia e Giustizia, all'epoca si chiamava così, e l'area invece del carcere che in parte del proprio urbano è nostra. E noi abbiamo chiesto un incontro e l'abbiamo, guardo l'agenda, fatto esattamente mercoledì 19 alle ore 9 qui da noi, alla presenza del sindaco, alla direttrice del Demanio, che ha accompagnato l'ingegner Palmese del Demanio di Bologna, che è quello che aveva le pratiche in istruttoria. Sostanzialmente la pratica, in particolare quella della Torre Magna, è in uno stato più avanzato rispetto a quella del porto urbano e delle rosse, perché lì ci sono due proprietà, sostanzialmente devo sentire il Ministero di Grazia e Giustizia, eccetera. Invece per la Torre Magna ci hanno detto che stanno lavorando e dovrebbero chiamarci nell'arco di qualche mese per dirci se la proposta va bene, ma per grandi linee ci hanno detto che andava bene. Il tema qual è? È che loro dal 1 gennaio 2020 ad oggi non hanno esaminato nessuna pratica per via della pandemia. E tra l'altro la direttrice, scusatemi, siccome Palmese lo sento spesso, ma la direttrice in questo modo un momento mi sfugge il nome, si è trasferita a Bologna e segue l'Emilia, da Rimini, dove prima serviva la Romagna. Ha fortunatamente diverse esperienze di valorizzazione del patrimonio culturale, ma ci ha detto che da quando è venuta a Bologna e segue l'Emilia non ne ha fatta nemmeno una, quindi auspicava che proprio la nostra potrebbe essere la prima. Io più di tanto non altre notizie non ho. Quindi sì, proprio perché li abbiamo sollecitati, li abbiamo anche incontrati. E per quanto riguarda la candidatura del progetto di Pio Marzo, la candidatura del progetto di Pio Marzo non è ancora uscito un bando su cui avevamo i requisiti per poterlo candidare, ma l'amministrazione a questo progetto l'aveva già inserito indipendentemente indipendentemente da quello che è la candidatura o meno, perché le candidature del PNR sono venute dopo il DUP e dopo il bilancio, e sapete meglio di me quante variazioni di bilancio giustamente avete dovuto fare per inserire le opere, e quindi il progetto va avanti indipendentemente se uscirà un bando o meno, poi l'amministrazione qui è rappresentata può dire meglio di me. E i tempi quali sono? Noi proprio, perché a dire il vero noi il percorso partecipato l'avevamo già organizzato da un po' di tempo, poi la caduta del governo e le elezioni c'erano molti dubbi, almeno da parte nostra, di fare un percorso durante tutto il periodo della campagna elettorale. Tutti i consulenti hanno detto che si poteva fare, ma l'amministrazione ha scelto per correttezza, e io sono tra quelli che sono convinto, di lasciare questa cosa dopo il periodo elettorale, anche perché su Pio Marzo andiamo su un progetto che si divide in due fasi progettuali, definitivo, con acquisizione del parere della sovrintendenza, che ha almeno 120 giorni per esprimere parere, quindi farlo due mesi prima o due mesi dopo non era un problema. Quindi adesso direi, infatti abbiamo sospeso anche l'incarico al progettista che abbiamo individuato, direi che fatto questo percorso noi con l'anno nuovo entriamo nel vivo della progettazione, ed è un progetto che verrà alla luce entro la fine del 2023, tenendo conto che sì, tra progetto definitivo, acquisizione per sovrintendenza, acquisizione dei pareri dei vari enti, perché ci passano delle reti, dobbiamo chiedere ad esempio ad ERA se deve fare qualche intervento, che lo deve fare prima dell'intervento nostro. Comunque so che un budget stimato, poi vedremo nel risultante progetto se è sufficiente o meno, è previsto nel DUP 22-24. I tempi quindi ho detto anche dei tempi del progetto di Pio Marzo. Poi mi aveva chiesto del progetto della terza porta. La terza porta, quando ho parlato dei sei mesi, e che adesso mi riferivo più alle ex casse operaie che demoleremo e ricostruiremo quella mezza stecca. Mi trovavo l'anno scorso, il 15 novembre, quindi meno di un anno fa, a Milano, a un convegno sui progetti Pinqua. Ho saputo che c'era questo finanziamento, ho chiamato in ufficio, c'era proprio quel giorno la cosa, ci siamo candidati. Ci siamo candidati, Modena, la provincia ha presentato diversi progetti, modello 110, facciamo il cappotto, eccetera. Noi abbiamo individuato sul bando tre punti, tre azioni che hanno fatto la differenza, cioè la possibilità di fare un miglioramento sismico, e noi lo facciamo antisismico perché lo demoliamo. La possibilità di fare un edificio a basso consumo di energia e migliorare, e noi facciamo il massimo perché lo demoliamo. Per ogni voce di queste si prendevano 30 punti, messi assieme, raddoppiamo, abbiamo preso 120 punti, e poi abbiamo preso anche un punteggio perché se era di proprietà pubblica c'era un ulteriore punteggio, e se era scritto vuoto ancora un altro. Quindi è così che ci siamo ritrovati. Poi abbiamo detto scommettiamo di fare il progetto entro la fine, e a portare entro la fine del 2000, che non è passato nemmeno un anno, scade la gara il 7, la riunione l'abbiamo fatta il 15 novembre l'anno scorso, abbiamo preso ulteriori 45 punti. Ecco com'è nata la cosa. Quindi quando capitano queste occasioni anche chi lavora in ufficio si orienta a fare prioritariamente quei progetti, quindi mi riferivo a quei tempi. Però sia il progetto dei giardini pubblici, sia il progetto di Via Gianasi, quello che parliamo del percorso partecipato, sia il progetto del Bini, sia il progetto delle laterali di Corso Martiri, sia il progetto delle secondarie, dovranno essere tutti, indipendentemente dallo stato in cui ci troviamo oggi, appaltati entro giugno dell'anno prossimo. Quindi c'è una grande corsa, perché c'è anche di mezzo in molti progetti la sovrintendenza, è quello che fa la differenza. Devo dire che anche la sovrintendenza abbiamo un ottimo rapporto, si stava lavorando velocemente, adesso capite, i funzionari sono sempre gli stessi, ma ci sono 200 progetti di rigenerazione urbana nell'ambito che fanno la differenza, si stanno rallentando un pochino. Quindi gli ho risposto anche ai tempi dell'ex Bini. Chiedo scusa Presidente, forse aveva chiesto delle domande anche...
Sì, arriviamo. Grazie Architetto Marino. Dottor Russo, se voleva rispondere a delle domande che riguardavano comunque il tipo di partecipazione, come ha chiesto il consigliere, commissario Santomani.
Sì, sì, grazie. Chiedo scusa perché sì, da qua almeno si sentiva un po' male, quindi diciamo provo a ripercorrere quelle che erano le domande, perché se non ho capito male era la prima se i percorsi si concludono entro il mese di novembre, quelli relativi diciamo appunto al centro storico di Piumazzo e alla terza porta. E la risposta è sì, per tutte le ragioni anche che citava appunto l'architetto Marino. L'idea è stata anche quella di concentrare le attività in questo mese, quindi con questi laboratori tematici che di fatto diciamo durante i quali proveremo a raccogliere diciamo, informazioni e suggerimenti da poi dare agli uffici tecnici. E quindi sì, insomma, c'era un'esigenza di concentrare attività in questo periodo. Per quanto riguarda, si era chiesto anche come sarà possibile diciamo, visualizzare gli esiti. Noi per ciascuno di questi, aggiungo anche che l'idea diciamo, di realizzare i laboratori di strada, invece quelli relativi al PUG, diciamo, sempre nel corso del mese di novembre ci sono sembrate diciamo, interessanti anche perché in quelle occasioni sarà possibile sicuramente raccogliere ulteriori informazioni in merito anche a queste due progettualità e quindi in qualche modo arricchire il quadro delle informazioni che in qualche modo l'amministrazione sarà in grado di visualizzare, l'amministrazione e ovviamente chi vorrà visualizzare la reportistica di queste attività diciamo nel giro di qualche settimana successivamente poi agli eventi. E appunto la reportistica sarà realizzata, diciamo faremo una reportistica dedicata nel mese successivo immagino insomma agli eventi e immagino da questo dovremo discutere appunto con l'amministrazione, ma l'idea sarà quella sicuramente di pubblicarla, di renderla pubblica sul sito del Comune di Castelfranco Emilia. E poi ovviamente i partecipanti diretti e le persone insomma, che avranno partecipato ai laboratori la riceveranno anche via mail. Noi abbiamo una mappatura diciamo, di tutti i soggetti del territorio, associazionismo, associazione di categoria e tutti quelli che appunto in gergo si chiamano stakeholder che abbiamo realizzato per le attività partecipative del piano urbanistico generale e alle quali invieremo sicuramente anche la reportistica via mail. L'altra cosa che chiedeva mi sembra fosse se mentre per i laboratori di strada diceva sicuramente è prevista la partecipazione di chiunque, cittadini insomma anche che in qualche modo incontriamo anche casualmente, chi magari non parteciperebbe proprio a un laboratorio strutturato. In realtà i laboratori tematici sono pensati appunto per individuare specifici stakeholder e quindi andare invece a recuperare il punto di vista di chi in qualche modo ha una maggiore, se vogliamo, competenza o interesse specifico appunto su quell'area o quel territorio. Insomma, l'idea è quella di coinvolgere sia la cittadinanza sia gli stakeholder, ma in due momenti che sono diversi e pensati in maniera più specifica per l'uno e per l'altra. Nel caso di Nel caso di Castelfranco, in ogni caso, molto probabilmente apriremo proprio il laboratorio anche alla cittadinanza in senso un po' più ampio, e mentre nel caso di Piumazzo, proprio per il tipo di attività e per diciamo, la volontà anche di interessare tutto l'ambito del commercio, forse avevamo definito in sede preliminare, insomma, che i laboratori fossero invece più dedicati a stakeholder specifici, quindi appunto le associazioni, insomma, relative alle associazioni di categoria relative al commercio, ma anche l'associazionismo locale e quindi più gli stakeholder in senso più stretto, insomma. Non so se c'erano altre questioni, appunto perché non si sentiva benissimo, non so se Cristian vuole aggiungere qualcosa o...
Anch'io mi ero preso questi appunti provando ad ascoltare, insomma, il contributo della consigliera, della commissaria, ma non mi sembra ci fossero altre domande. Poi ovviamente siamo a disposizione.
Sì. Allora mi ha chiesto. Prego, prego.
Chiedevo solo una precisazione. I laboratori tematici, quelli che vedranno coinvolti, diciamo, degli stakeholder più specifici e magari portatori di interessi particolari, saranno su invito?
Sì, l'idea è quella, esatto.
Grazie.
Grazie, mi aveva chiesto la parola l'assessore Pastore.
Ovviamente sì, sarà previsto che questa sede o
Ringrazio l'assessore Pastore, magari ci confronteremo sicuramente una tappa dovuta istituzionale, viene anche già da pensare, mi permetto anche già di dirlo, ma chiaramente rispetteremo anche le volontà e anche la logistica dell'amministrazione che sarebbe bello, parlando di Piumazzo, di fare un'assemblea, una commissione, anche trasportata a Piumazzo, dove anche i cittadini possono intervenire, sarebbe forse quell'occasione per, con già qualcosa di concreto e già più elaborato a livello progettuale e magari determinato anche dalle risultanze sul luogo. Io credo che sarebbe un bel gesto andare incontro anche alla frazione di Piumazzo trovando una sede, la metto lì, poi chiaramente se ne discuterà. Se non ci sono altre domande, mi accoderei io per alcune mie domande, ma guardo prima gli altri commissari. Amicucci.
Parlando delle fughe, forse ho capito, non ho sentito, se per la chiusura delle fughe siano stati confrontati il Collegio dei Geometri, l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti. Se non è stato fatto, non sembrerà fatto.
Provo a rispondere. Allora, pensavo, forse non mi sono spiegato bene, di aver risposto ad entrambe le domande. Allora, il patrimonio tutelato di Castelfranca Emilia va a meno 100 immobili tutelati, che partono dalla notte dei tempi adesso. Io le posso dire che sono tutelati, però certamente devo andare a guardare negli ultimi 50 anni se hanno fatto la verifica di interesse culturale, perché non è obbligatorio farlo se l'immobile è tutelato. Ed è la prima cosa. Le dicevo che proprio sulla Torre Magna, probabilmente sì, perché proprio con l'ingegner Farnese la pratica e l'autorizzazione al piano di valorizzazione l'ha proprio il segretariato regionale sui beni culturali, quindi il dottor Azzolini, tanto per precisare che siamo in contatto e l'abbiamo fatto. Però, domani mattina chiedo, al massimo lunedì, che forse la collega non c'è, e le rispondo, nel senso, o c'è o non c'è, e le dico, c'è il vincolo, c'è il decreto, eccetera. Per quanto riguarda invece i percorsi partecipati, sul futuro, certo, faremo diversi incontri con gli ordini professionali, così come direi l'unico comune, quelli che so più avanti sono i capoluoghi di provincia, Modena, sta facendo, e direi che ogni bene che è presente in sala mi può confermare, visto che rappresenta i geometri. E ne abbiamo fatte anche in precedenza. Noi direi che quelli precedenti abbiamo convocato e invitato. Domani verifico e le dico quando, come abbiamo fatto. Ecco, fanno cenno anche loro perché l'hanno fatto loro. Credo che abbia partecipato solo i geometri, mi ricordo di sicuro i geometri e gli agronomi, però glielo dico tranquillamente, non è un problema. Chiaramente ci sono fasi diverse, è chiaro che il vero confronto con gli ordini professionali nasce nel momento in cui si arriva, ma tra un anno, al pacchetto normativo, nel senso che è lì che avviene il vero confronto su quelle tematiche lì.
Ho fatto questa domanda. Abbiamo spintariamente abbiamo chiesto appunto la verifica di interesse culturale perché c'era il timbrino del 1989. Il sindaco, adesso vado a memoria, 3 o 5 novembre 2019 abbiamo rotto le scatole e il sindaco ha inviato al segretario regionale la verifica di interesse culturale e per quanto mi risulta non è stata pagata da sola e non è stata, vorrei sapere se è arrivato qualche risposta, sto parlando di da sola, se è arrivata
Sì.
risposta.
Sì, le dico. Allora, non so le questioni che ha detto il sindaco e le varie questioni che lei ha detto. Di sicuro noi abbiamo incontrato Azzolini, credo, nel 2018, quando siamo partiti con il primo progetto di Villa Sopra. Abbiamo fatto con lui almeno due sopralluoghi. Abbiamo fatto la verifica di interesse culturale e hanno 120 giorni per rispondere. Si sono presentati dopo un anno, ma va bene. Hanno fatto il sopralluogo, non so dirle la data, ma non è, anzi, gliela posso dire benissimo. È stato a luglio, adesso mi ricordo, potrebbe essere il 18 luglio perché io ero all'estero e loro hanno chiamato che venivano se potevano andare a prendere in stazione. È venuto il funzionario della sovrintendenza e altre 3-4 persone, perché sostanzialmente una commissione, sono stati tutta la giornata a Villa Sopra e dopodiché hanno elaborato un documento e hanno chiesto delle informazioni, perché sostanzialmente bisogna, al di là che è un paradosso che è tutelata, ci abbiamo impiegato 2 anni per imparare la sovrintendenza, però non è tutelata perché il vincolo non l'ha dato il Ministero, ma la sede di Bologna. Questo a questioni burocratiche e direi che stiamo producendo dei documenti per completare questa roba qui. Praticamente loro hanno delegato noi alla raccolta di tutte le informazioni storiche, eccetera. Non so se in questi giorni abbiamo integrato o meno, perché non seguo direttamente.
Grazie architetto per la risposta.
non vorrei dire un'altra sciocchezza. Non essendo appunto questa verifica, non ha fatto ottenere i 2 milioni di finanziamento del PNRR, che mancava questa verifica.
No, non è perso lo stesso, hanno finanziato tutta la roba, stia tranquillo, guardi la graduatoria, hanno finanziato tutta la roba del Ministero, purtroppo. Adesso verifico.
Va bene, tornerei ai punti della Commissione, ringrazio l'architetto comunque per la disponibilità delle risposte, ma ritornerei ai punti che abbiamo analizzato. Se non ci sono altre domande, prenderei il mio spazio, mi prenoto anch'io. Già da un po', comunque, allora lei è commissario aggiunto, le chiedo scusa, quindi cedo prima la parola al commissario Silvia Santomene.
Sarò velocissima, volevo solo riscontrare le indicazioni che ci ha fornito l'assessore Pastore rispetto al momento di restituzione dei percorsi partecipati. Per lasciare agli atti della Commissione il nostro parere, nel senso che noi riteniamo che sia giusta una restituzione in sede di Commissione, ma che sia necessaria anche una restituzione che venga data attraverso il coinvolgimento e la partecipazione, diciamo, dei cittadini anche in questa seconda fase di restituzione dei dati. Posso completare, assessore? Grazie. E questo riguarda sia Castelfranco, ma riguarda in primis Fiumazzo attraverso un'assemblea pubblica, perché ricordo alla Commissione che sotto questo profilo ci sono state delle espresse richieste che sono pervenute dai cittadini stessi di un'assemblea pubblica per essere informati, conoscere quello che era il progetto di riqualificazione del settore di Piumazzo, che sono stati anche portati in sede consigliare, quindi credo che oltre alla restituzione in sede di commissione sia opportuna la restituzione attraverso appunto lo svolgimento di una pubblica assemblea che chiediamo, che chiediamo perché l'abbiamo già fatto in sede consigliare, e chiediamo formalmente anche in questa sede. Grazie.
Prego, assessore Pastore.
Grazie, presidente. Davo per scontata la restituzione ai cittadini, anche perché il dottor Russo nella sua esposizione l'ha esplicitamente citata. Io rispondevo, commissario Santunione, alla sua domanda, cioè al coinvolgimento dei consiglieri comunali, e gli ho dato la domanda. E certo, è ovvio che sarà restituita in maniera abbondante e approfondita ai cittadini e alle cittadine, sarà restituito l'esito del percorso e sarà condiviso con loro, i cittadini e le cittadine saranno informati, faccio anch'io agli atti della Commissione, su tutto l'iter attraverso il quale formeremo il progetto che sarà finanziato, senza alcun dubbio.
Grazie Assessore. Intervengo io, questa volta non come Presidente ma come Commissario, mi perdoni. Rispettiamo un pochino i commissari della Commissione. Allora, io ponevo alcune domande un po' di per capire in maniera più, diciamo, generale. Noi abbiamo candidato al PNRR tutto il centro storico di Castelfranco Emilia, quei 4.950.000 euro, fra cui c'è anche la terza porta di cui stiamo parlando adesso. Chiedevo perché nel percorso partecipato vi è solo la terza porta. Prima domanda. Seconda domanda riguarda ovviamente la frazione di Piumazzo. Nella frazione di Piumazzo, io prima ho fatto la domanda, ringrazio per la risposta, è ovvio che Sociolab esegue e verrà a presentarsi alla popolazione, agli stakeholders invitati o che vorranno venire liberamente, poi ci spiegherete meglio, lo chiedo già, e chiedo massima diffusione ovunque dei luoghi, degli appuntamenti. Faccio anche presente già adesso che se ci sono degli appuntamenti all'aperto mi ricordo, mi sembra il 14 novembre, 5 e mezza, 7 e mezza, adesso mi sto confondendo se piove, non piove, dove intendete attuarli, e forse proporrei, mi permetterei anche di proporre per, diciamo così, una compensazione delle varie richieste che sono state fatte in primis anche da noi come centrodestra in questo consiglio comunale della famosa assemblea pubblica. Allora i tempi non erano maturi, adesso sono molto maturi perché bisogna concluderla addirittura entro fine novembre. Quindi pensavo e chiedevo, questa è una richiesta o una proposta, e se oltre agli orari che io ho visto, che sono le 10.30, 14, 17.30, 19.30, si potesse trovare anche un incontro serale, parlo di Chimasso, ne parlo chiaramente anche di Castelfranco, dove anche chi magari durante il giorno a lavorare può venire, e forse sarebbe quella forma, diciamo così, di partecipazione pubblica dove parlano proprio i cittadini che vorranno venire, dove ci sarà Sociolab ad ascoltarli e a raccogliere anche le loro istanze e osservazioni, e chi vorrà chiaramente ascoltare e contribuire. Sto proprio parlando di una forma dove noi politici siamo fuori, ma arrivano le persone, e chi deve, chi voi avete incaricato, i professionisti che abbiamo qui davanti, di raccogliere le loro istanze. Quindi se questo fosse possibile, se fosse la disponibilità, già sicuramente sarebbe, per chi vorrà usufruirne, a mio avviso fatto su più mazzo, in una sala un pochino capiente, in un orario serale, dove anche chi magari ha fatto una proposta o non ha capito oppure non si è inteso bene, o arrivi anche magari con qualche documento, perché abbiamo anche dei cittadini abbastanza precisi, insomma, così da analizzare, se si potesse inserire un incontro serale dove noi tutti chiaramente possiamo essere presenti, ma si presentano a parlare e a interagire con chi è incaricato di raccogliere le loro osservazioni, i piemontesi e chiaramente anche tutti i contermini, insomma, del territorio, gli stakeholder, una cosa un pochino più dopo, diciamo così, generale. Questa è una richiesta, una proposta, vedete voi, perché francamente io osservo già che 10.30, 14, 17.30, 19.30 mi sembra una giornata, poi forse ce n'è un'altra, e adesso mi confondo con anche quelle chiaramente del capoluogo. Sinceramente non è tanto per voler aprire un progetto in una città, in una frazione come Pimazzo, che sicuramente ne cambierà i connotati, perché comunque mi sembra già delle linee guida che voi state seguendo che potrebbe subire delle trasformazioni abbastanza importanti. L'altra cosa appunto che chiedevo è, ma l'ho già chiesto architetto Marino, perché solo si partecipa la terza porta e non le circondarie, le vie, le laterali di Corso Martiri, quello che avevamo visto, e quindi magari se in tal senso è cambiata la progettazione, quindi anche lo stato di quel tipo di progettazione, perché noi adesso qui andiamo a parlare solo di quello. E poi la domanda sicuramente che si chiedono tutti, abbiamo visto riqualificazione urbana, lo leggiamo già un pochino dalle vostre slide, abbiamo sentito parlare di spazi privati, di spazi pubblici, e quindi sicuramente, ad esempio, in una piazza della Repubblica di Chimasso, qui, quando io, almeno nel mio pensiero, leggo e sento queste affermazioni e obiettivi e indicazioni, chiaramente penso ai parcheggi, non i parcheggi, dove si farà il verde, dove non si farà il verde, verrà chiusa, verrà fatto un traffico limitato, insomma, se possiamo capire, non pretendo di saperlo stasera, però io pretenderei, chiederei comunque con determinazione, e lo dico anche a Sociolab, che qualora i cittadini si presentino ai vostri punti di ascolto, camper, così come saranno, li facciate già vedere con chiarezza quali sono le indicazioni date ovviamente dall'amministrazione. Perché un conto è parlarne così, un conto è sapere già che per prescrizioni della soprintendenza, chiaramente, per dei perimetri, per dei tempi progettuali noi dobbiamo chiudere perché l'amministrazione, qui non c'è il PNR che scade, ma c'era, e quindi insomma sono comunque valutazioni, dall'altra parte c'è il PNRR, però io vi chiederei di avere delle schede già di fattibilità dove loro sanno di poter agire, perché non vorrei trovarmi nei panni di chi arriva lì e dice a me piacerebbe questa cosa qua, magari parliamo di questa cosa qua, però poi questa cosa qui si sa già che così non verrà realizzata. Ecco, definiamo il perimetro, venite con delle schede, delle indicazioni che magari confronterete anche dopo queste commissioni o come l'amministrazione riterrà, però ben definite, perché è chiaro che delle indicazioni sono già, le abbiamo già viste, le abbiamo già sentite, un progetto preliminare c'è. Poi volevo chiedere che cosa significa la sospensione del progettista incaricato, se ho ben capito, sul progetto di Primazzo. Volevo chiedere anche questo, quindi se è semplicemente una sospensione nei termini di pagamento per i tempi, non so che cosa, oppure se si è sollevata dall'incarico e si è deciso di dare un altro incarico, e quindi anche a questo punto, se così è, lo stato del procedimento, perché se a novembre andiamo lì e c'è una sospensione progettuale, fateci capire di, insomma, in quale perimetro i cittadini potranno guardare per dire la loro. L'ultima cosa, architetto Marino, che mi preoccupa anche di più, è il Frigobini. Frigobini, ne conosciamo tutti la storia, l'acquisizione, è inserito sempre nel PNRR e per questo avevamo rinunciato ai fondi regionali perché c'era la concertazione del PNRR. Se il Frigobini ha ancora tutti questi vincoli della soprintendenza, mi fa quasi capire che non riusciremo a rispettare gli step del PNRR, oppure no. Bene, però lo chiedo perché se siamo ancora in attesa di risposte, insomma, capiamo bene, perché se non ho ben capito il bando e quindi la progettazione, se non sbaglio, definitiva, va fatta prima del bando, il bando, mi correggo se sbaglio perché ormai anche noi ci confondiamo, va fatta entro dicembre, l'aggiudicazione lavori entro giugno. Quindi, okay. E poi anche perché queste non sono stati decisi nel processo partecipativo, per termini di tempo, perché siamo arrivati ad oggi o perché cosa?
Provo a rispondere perché poi scusate, ma vi devo lasciare un altro impegno. Allora. Scusate, ma forse mi spiego male, ma perché pensavo di aver risposto quasi a tutte le domande. L'unica a cui non avevo risposto perché è nuova è perché la terza porta sia gli altri progetti no. Allora, perché gli altri due progetti sono una riqualificazione di strade di cui non abbiamo molte cose da condividere e da decidere, perché si tratta di rifare la pubblica illuminazione, la segnaletica, i marciapiedi, eccetera. Anche perché la partecipazione ha un costo sia in termini di risorse economiche, ma soprattutto di tempi. E quindi l'unico che era rimasto è la terza porta. Per il motivo che ho detto prima, che l'area del Bini, cioè l'immobile del Bini, stiamo facendo un progetto di restauro. All'interno di questo progetto di restauro la sovrintendenza ci indicherà, ci darà una serie di descrizioni che sono legate sostanzialmente a quelle che sono le destinazioni dell'uso che noi andremo lì ad inserire. E su questo l'amministrazione, giustamente, non potendo decidere che colore facciamo gli infissi, come consolidiamo i solai per migliorare la sicurezza, come climatizziamo questo edificio, ha chiesto di fare il percorso su quelle cose che invece qualcuno può decidere, no? Ci facciamo delle mostre piuttosto che ci facciamo il caffè concerto, sono tutte idee che non abbiamo, però sto dicendo, ci facciamo un pezzo di biblioteca, ci facciamo tutte funzioni pubbliche che si possono, e quindi è giusto fare, probabilmente, altrimenti avremmo perso del tempo, perché gli immobili tutelati sono così. Noi abbiamo avuto un finanziamento complessivo, avevamo chiesto, perché ci è capitato per due progetti, Avevamo candidato un progetto per 2 milioni e mezzo, di cui ce ne davano massimo 700 mila euro, che era qui la regione. Invece l'accoppiata del Ministero, Terzo Stralcio, Centro Storico e Bini ne abbiamo presi 3,2 tutti, quindi tra 700 e 3,2 abbiamo rinunciato ai 700. E questo progetto, come tutti gli altri, dovrà essere appaltato entro il 30 giugno dell'anno prossimo, ma su questo siamo tranquilli, forse siamo anche molto avanti. E direi che probabilmente già da primavera si può pensare di passare a questa fase successiva del percorso, eccetera. Per quanto riguarda i progettisti non è che gli abbiamo revocato l'incarico, sono scappati, gli abbiamo semplicemente detto sospendiamo questo tipo di attività perché l'amministrazione ha deciso di fare un percorso partecipato, riprendiamo il progetto dopo che avremo gli esiti del percorso partecipato, altrimenti non saremo qui. Cioè, voglio dire, avevo chiesto ai tecnici sociolab di anticipare gli incontri di una settimana rispetto alla commissione, ma hanno detto di no perché dopo la commissione abbiamo bisogno di 15 giorni di tempo per elaborare le idee, scrivere, fare i comunicati stampa, convocare la gente. Non è facile, no? Non possiamo dire uno domani veniamo più mazzo. Relativamente alle date, ma poi diranno loro gli orari, è perché sono legati alla fascia di frequenza dei mercati, sostanzialmente era questo il motivo. E poi, ecco, è arrivato Micucci nel frattempo, ho chiesto, i miei collaboratori mi dicono che hanno caricato, perché poi non si manda la documentazione ma si carica su una piattaforma del segretariato, che hanno caricato il materiale che la commissione che segue la verifica di interesse culturale di Villa Sopra ci ha richiesto, che sono poi tutte informazioni storiche, fotocopie, libri, foto, eccetera. Quindi l'hanno caricato la settimana scorsa. Grazie.
Commissario Bianco,
No, chiedo scusa, avevo fatto una domanda quindi a Sociolab, come intende espandere, comunicare o già come si è pensato anche con chiaramente l'amministrazione questi incontri, come si intende pubblicizzarli, come verranno raggiunte la popolazione e con quali rendering si presenterà ai cittadini per dirgli noi abbiamo queste linee di indirizzo per fare questo più masso nella terza porta, voi cosa ne pensate, quali suggerimenti avreste, perché non credo che andiate lì dicendo diteci che cosa vorreste fare voi. E se ci fosse, ma qui dipenderà anche dall'amministrazione, la disponibilità di quella serata a Più Masso pubblica dove la gente potrà partecipare, interagire, magari voi come fosse una commissione 1, saremo lì, cioè non lo so, con i politici, con gli assessori, scusate, con chi governa, Sociolab ad ascoltare, noi ci facciamo da parte, però in orario serale, ecco. Guardo Sociolab e poi si
Sì,
può
sì.
intervenire.
Grazie. Intanto grazie delle domande perché ci permette ovviamente anche a noi di chiarire ulteriormente anche le metodologie che utilizziamo, come diceva in premessa il mio collega Enrico Russo, le attività che noi solitamente proponiamo e le metodologie che solitamente proponiamo alle amministrazioni nella gestione di questi percorsi sono sempre metodologie sperimentate e sul campo e solitamente sono alternative ai percorsi istituzionali o come dire, alle modalità a cui siamo tutte e tutti abituati nello svolgimento del dibattito pubblico. Penso che ciascuno di noi, soprattutto voi che avete un'esperienza istituzionale, amministrativa, quando si parla di partecipazione, si pensi tutti all'inizio appunto a riunioni, assemblee pubbliche. L'esperienza, diciamo così, anche scientifica e metodologica che cerchiamo di portare anche a sostegno delle amministrazioni, a supporto delle amministrazioni, in realtà, ha consolidato, insomma, ci ha dimostrato ormai da tempo che quelle modalità di gestione del confronto non sono quasi mai le migliori e le più efficaci per permettere l'emersione di proposte, ma diciamo così, rischiano di essere, come dire, anche un po' costrette dalle dinamiche, dalla dialettica che molto spesso si instaura in quei contesti. Per questo motivo noi solitamente proponiamo un altro tipo di approcci. Spero, insomma, che ci sia l'occasione anche di farlo, insomma, di rendervi partecipi anche sul vostro territorio in questo senso. Quindi i laboratori e tutte le attività che facciamo non sono mai assemblee pubbliche o riunioni pubbliche, sono sempre invece laboratori che hanno o attività che lavorano molto di più sull'interazione tra cittadini e non, per esempio, tra cittadini e amministrazione in maniera diretta. Quindi sia i laboratori tematici che i laboratori itineranti sono pensati anche, e soprattutto i laboratori itineranti sono pensati, come lo accennava anche l'architetto Marino poco fa, e concepiti in orari che possano intercettare una popolazione diversa da diversa, insomma, una popolazione che solitamente non si presenta agli appuntamenti pubblici. Questo non significa che chi si presenta ovviamente debba essere penalizzato o penalizzata, ma probabilmente quegli attori, quelle attrici pubbliche hanno altre occasioni e hanno soprattutto una sensibilità, un'attenzione che gli permetterà di partecipare anche agli appuntamenti che noi organizzeremo, perché ovviamente noi produrremo anche del materiale di promozione di queste attività, quindi faremo dei volantini che distribuiremo, metteremo a disposizione dell'amministrazione, faremo girare online sui canali social dell'amministrazione, sul sito dell'amministrazione. Come diceva prima il mio collega, abbiamo fatto e continueremo a fare, perché questa è un'attività che diciamo così, si alimenta in progress. Abbiamo prodotto una mappatura degli attori, dei portatori di interesse, dell'associazionismo, quindi a tutto quel blocco di attori sicuramente invieremo un invito specifico per gli appuntamenti prima descritti. Faremo anche, diciamo così, cercheremo anche di garantirci una risposta da parte delle persone invitate, quindi utilizzeremo, diciamo, gli strumenti che solitamente sono a disposizione delle pubbliche amministrazioni per raggiungere il numero più ampio di cittadine e di cittadini possibili, ovviamente in maniera calibrata sull'obiettivo e sul target di riferimento. Cioè, quando Enrico diceva prima che il laboratorio sul progetto che riguarda Piumazzo è aperto agli stakeholder, chiaramente noi potenzieremo gli strumenti di comunicazione e di partecipazione e di informazione verso, diciamo, i rappresentanti delle categorie economiche. Poi ovviamente durante i laboratori di piazza, diciamo i laboratori itineranti, ci sarà modo comunque di interagire anche con la cittadinanza su quei temi. E ovviamente l'altra informazione che è giusto approfondire: noi redigeremo solitamente, lo abbiamo fatto e lo faremo, anzi, durante i laboratori itineranti sarà l'occasione per distribuire questo materiale. Per tutti i percorsi di partecipazione che facciamo, produciamo del materiale informativo con un linguaggio il più possibile accessibile, perché ora voi siete persone esperte ed esperti di queste tematiche, perché o per professione o appunto per rappresentanza all'interno del Consiglio Comunale siete abituati anche a maneggiare una certa una certa terminologia, ma quello che noi facciamo sia sull'urbanistica che sui lavori pubblici è quello di provare a tradurre in un linguaggio accessibile e comprensibile a tutti i termini descrittivi dei temi che sono oggetto della decisione. Quindi ai laboratori di partecipazione sui due progetti le cittadine, i cittadini, gli stakeholder troveranno delle schede descrittive dei due progetti di cui si parlerà. Ai laboratori itineranti, insieme a queste schede, i cittadini e le cittadine troveranno anche una guida, gli verrà consegnata materialmente una guida che riguarda più in generale gli obiettivi del PUG, le varie fasi del PUG e alcune sollecitazioni, alcuni temi che già sono emersi durante gli incontri cui faceva riferimento l'architetto Marino, ovvero gli incontri con le categorie economiche e gli ordini professionali svoltisi online nei mesi scorsi, durante la pandemia. Quindi questo è, diciamo così, quelli che sono gli strumenti messi a disposizione. Poi ovviamente appunto la produzione dei report che redigeremo e che metteremo a disposizione dell'amministrazione, quello se l'amministrazione vorrà utilizzarla nella maniera che vorrà, questo è ovviamente a discrezione dell'amministrazione. Sicuramente solitamente li pubblichiamo sui siti, vengono inviate a tutte quelle persone che ci hanno lasciato un indirizzo, un recapito. Per quanto riguarda l'assemblea, diciamo, ecco, non so se ho chiarito invece per quanto riguarda la questione dell'assemblea pubblica in orario dopo cena. Credo quella, se appunto l'amministrazione vorrà, è una libera decisione dell'amministrazione, proprio per non sovrapporsi ad un evento che probabilmente è più tradizionale e più consueto anche nella vita democratica delle comunità territoriali, abbiamo pensato di concentrarci invece su un altro, su altri appuntamenti, quali appunto quelli descritti questa sera, cioè i laboratori pomeridiani e le attività, diciamo così, la mattina. Capisco che possa sollevare, diciamo così, qualche perplessità, perché ciascuno e ciascuna di voi è abituata più propriamente a fare attività anche politica, istituzionale, nel tardo pomeriggio o la sera dopo cena. Vi posso dire, poi appunto magari saremo più fortunati nel essere confortati dai fatti, che questo tipo di attività che abbiamo proposto permette di intercettare una fascia di cittadinanza che solitamente appunto non viene mai ascoltata, perché difficilmente si presenterà alle assemblee pubbliche, difficilmente parteciperà dopo cena ad altri eventi che magari le amministrazioni solitamente propongono. Sono le persone che attraversano, vivono i nostri spazi pubblici, le nostre città e che magari molto spesso non vengono nemmeno interpellate dalle amministrazioni.
Grazie per le risposte, Assessore Pastore. Se vuole cedo la parola alla consigliera Bianconi. Prego. No, pensavo volesse dare una replica prima. Consigliere Bianconi, prego.
Grazie, buonasera a tutti. Intanto ringrazio la sicuramente interessante. E ritengo molto interessante anche la metodologia proposta, cioè la tenendo diviso appunto i tavoli tematici dai laboratori in parte la scuola domanda che mi fare c'è stata una risposta che io avevo di era l'incidenza soprattutto per i laboratori garanti che veniva fatta una riguardo pubblicità prima preventiva per esempio per il primo laboratorio che il 14 novembre si trova male, è un lunedì mattina, è una giornata lavorativa, non mi aspetto in folle forza e quindi ora magari la numerica di opinione raccolta possa essere in questo modo attiva e comunque insomma la cultura di
e insomma si sa ancora cosa. L'importante è che sia sviluppato bene per cercare di coinvolgere anche le persone comuni, particolarmente, e così via.
Assessore Pastore, le rubo un attimo perché vedo che il signor Pardossi vuole.
No, ma prima Ubi Maior. No,
se relativamente alla domanda della consigliera Bianconi, è legittima perché di lunedì non c'è il mercato a Castelfranco.
No, infatti penso che ci sia un refuso nella presentazione. Ora ricontrolliamo un attimo, perché comunque la nostra presenza è al mercato con i laboratori itineranti e ai laboratori invece quelli tematici nei pomeriggi. No, io mentre controlliamo un attimo la presentazione, penso di aver intercettato, perché purtroppo mi scuso, ma l'audio non è dei migliori, quindi non ho sentito bene. Appunto al netto della verifica, diciamo, della correttezza della data, quello che diceva l'architetto Marino poco fa è vero, cioè noi abbiamo chiesto all'architetto di non ravvicinare troppo la presentazione di stasera agli appuntamenti successivi e quindi spostarli al 14 di novembre quantomeno, per permettere intanto a voi di avere di essere informate e informati prima che la notizia diventi pubblica, perché giustamente era anche preoccupazione dell'amministrazione in questo senso, e due, perché appunto volevamo avere il tempo per informare adeguatamente la cittadinanza. Quanto alla questione della quantità, perché mi sembra di aver sentito non ci saranno le folle, questo è un tema ovviamente spesso affrontato e dibattuto all'interno dei percorsi di partecipazione. Molto spesso noi su questo teniamo anche a dire che ovviamente il lavoro che facciamo è un lavoro, come dire, di mappatura a palla di neve, cioè cerchiamo continuamente di ingrandire la mappatura dei nostri contatti, eccetera, quindi riferirci sempre più persone in modo da farle partecipare o quantomeno a informarle degli appuntamenti che ci sono. Sono però percorsi, tutti percorsi qualitativi, cioè non hanno validità, non, ovviamente, come diceva Enrico all'inizio, i percorsi di partecipazione non sono forme di consultazione né di democrazia diretta, ma nemmeno forme di consultazione, quindi non ha validità tanto la rappresentatività di un campione statistico, anche perché ovviamente per questo dovremmo, per una insomma, cittadina come la vostra o anche altre città su cui lavoriamo, dovremmo ovviamente produrre molti più appuntamenti, molti più strumenti. Quindi il lavoro che noi facciamo è un lavoro che va invece più in profondità, fornendo le informazioni più ampie possibili alla cittadinanza e lavorando con numeri che però, questo ci teniamo per onor del vero a specificarlo, non potranno mai, cioè difficilmente avranno un valore statistico da questo punto di vista. Solo questo.
Sì, se posso giusto aggiungere una precisazione rispetto ai luoghi, perché effettivamente forse non l'ho detto bene prima io. Registrato che i mercati a Piumazzo e a Castelfranco, se non erro, sono tutti e due di martedì mattina, abbiamo immaginato appunto che
martedì e venerdì,
sì, ok, sì, diciamo, abbiamo immaginato di andare una volta al mercato di Castelfranco, quindi un martedì, un altro martedì al mercato di Piumazzo, e poi di definire insieme all'amministrazione, cioè laddove c'era luogo da definire, appunto di definire un luogo che comunque, anche se non era giorno di mercato, fosse comunque un luogo di passaggio di persone, per andare ad intercettare altri segmenti della popolazione che magari non frequentano il mercato, ma che in qualche modo fanno parte sicuramente diciamo della vita sociale cittadina. In particolare il primo, non so se avete notato, forse l'abbiamo scorso un po' rapidamente, quello del 14 novembre, ad esempio, ha un orario, diciamo, che si prolunga oltre le 13 per andare ad intercettare l'uscita scolastica. che è un target che diciamo, a noi interessa sempre nella logica di cui parlava prima Cristian Pardossi, ovvero del fatto di andare a intercettare quei soggetti che generalmente non partecipano alle assemblee pubbliche o ai, diciamo, ai laboratori più strutturati, ma che comunque sono portatori di un interesse molto specifico e molto interessante anche, e quindi in qualche modo è per noi rilevante comunque andare ad ascoltare in qualche modo. Quindi non so se ho risposto alla... Lo stai rimettendo, grazie Cristian.
Mi permetto di interromperla e credo che saranno tutti d'accordo con me, perché per quello che riguarda intercettare la popolazione scolastica non è l'orario dopo le 13, perché più o meno sono tutte classi che fanno il tempo pieno e quindi chiudono il loro orario alle 4, 4 e mezza. Ed è invece più funzionale quell'orario che mi sembra voi avete messo e state facendo vedere delle 17.30 e 19.30. Perché quasi sicuramente di su 10 magari ne verranno una, poi se devono riportare i bambini a scuola non si fermano sicuramente, ne hanno il tempo materiale. Ecco, mi permetto di dirlo per farlo presente anche questo come spunto se si vuole allargare la partecipazione anche ai genitori che magari, o ai nonni, magari hanno più possibilità dalle 5 in poi che non all'una alle 2.
Ok, diciamo, registriamo questa informazione e sicuramente adesso tanto dobbiamo riconfrontarci, diciamo, per poter poi lanciare gli inviti e quindi evidentemente se c'è qualche rimodulazione sulla fascia oraria, questo sicuramente è una cosa che possiamo fare senza nessun problema. Relativamente all'ultimissima cosa che diceva rispetto alle condizioni meteorologiche, chiaramente valutiamo in base alle condizioni meteo, nel senso che generalmente chiediamo di poter realizzare il laboratorio di strada in luoghi che siano coperti in maniera tale da evitare il rischio pioggia. Ovviamente se poi il meteo è particolarmente diciamo negativo, chiaramente si prova insomma, a riorganizzare l'attività in un momento in cui diciamo sia possibile far partecipare le persone, questo ovviamente.
Grazie, Assessore Pastore. Avevo capito, voleva intervenire. Prego.
Presidente, no, ma Pardossi e Russo hanno risposto, c'era domanda molto semplice.
Prego, amicucci.
Grazie. Questi questionari saranno ovviamente anonimi o con nome e cognome. Può succedere che amicucci modesto lo firma, lo fa alle 10, fa alle 10, fa alle 17, fa il giorno dopo, ne ricompila uno, ci sono.
Russo, avete ascoltato la domanda?
Sì, diciamo no, non benissimo, cioè, diceva relativamente al fatto che possano partecipare diciamo, nuovamente le stesse persone, era questo, cioè che possano in qualche modo far valere maggiormente la propria voce, era questo il punto,
Sì,
c'era
era
una
questa.
conferma. Allora, come diceva prima Cristian Pardossi, diciamo, la partecipazione appunto non ha valore statistico nel senso... per tutte le considerazioni che faceva in precedenza. Detto questo, non si tratta esattamente di un questionario da compilare, ma sono interviste di carattere qualitativo, per cui noi, nel caso questo dei laboratori di strada, noi parliamo con le persone, quindi chiaramente diciamo, la nostra presenza garantisce che in qualche modo la presenza reiterata degli stessi soggetti sia in qualche modo è verificata, ecco, mettiamola così. E per quanto riguarda i laboratori tematici, appunto, sono setting molto particolari in cui diciamo è favorita non tanto l'intervento reiterato appunto di uno stesso soggetto, quanto come dire, l'interazione e in qualche modo il confronto proprio al tavolo in una maniera che appunto la nostra presenza garantisce in forma facilitata e non come assemblea pubblica dove appunto interviene intervengono le persone, magari c'è qualcuno che può monopolizzare la conversazione. Ecco, questo è il nostro obiettivo, e anche dal punto di vista metodologico evitare proprio che si manifestino questo tipo di situazioni, ecco, per tranquillizzare rispetto a questo aspetto.
Grazie, Assessore Pastore.
Sì, grazie, grazie Presidente. In realtà, come dicevo qualche secondo fa, quei paradossi hanno posto, diciamo, in maniera molto più qualificata di quanto aver fatto io alle domande che sono state poste, e questo testimonio in realtà è uno degli ultimi in tavola che la sala deve parlare e fare azioni su tutta la situazione. Siamo a delega studiando più che posso, ma quello che mi pare di aver capito è che alla base della serenità del percorso di valorizzazione, questo termine del quale troppo spesso si abusa, ci siano le modalità stesse. La situazione non è la valutazione di l'acquafometro funzionava in quale trasmissione quando ero giovane, ma è coinvolgimento. La partita qualitativa, e quindi ecco perché le modalità che si sono scelte, sono basate su questo tipo della comunità. Oggi molto spesso la politica, deve essere spiegata, ovviamente io come protagonista locale della politica ha, secondo me, il grosso errore valutare la partecipazione come la dinamica troppo vicina alla dinamica social o appunto a una dinamica sempre reale nella quale sulla più tende a far valere la partecipazione di città, possiamo informare, dobbiamo misurare la situazione e il coinvolgimento dei cittadini in momenti sempre reali nei quali si illustrano i progetti, si chiede e si modificano le protezioni da dove è possibile, da dove se ne parlano, ci parlano, partecipatissima parole a cavazzone sull'istituzione della zona 30 nel territorio. Siamo arrivati con un progetto, vogliamo discusso con le cittadine e i cittadini presenti, abbiamo colto per presentare a favore dei giudizi positivi sul progetto, si andrà avanti. Non avremmo modificato il nostro progetto in base all'autonomo. Chiaro. Quindi partecipazione significa coinvolgimento dei cittadini con metodo, con dinamiche codificate, gestite possibilmente da personale terzo rispetto alla comunità.
Presidente, il
presidente ha colto prima quando invitava l'assemblea generale a studiare della politica. Noi valuteremo sulla base dei punti che sono venuti. Bisogna migliorare un'idea, ma quella di quella si coinvolgere proprio come si è stato illustrato in maniera molto puntuale, quelle fasce di popolazione che dimostrano meno propensione alla partecipazione di un certo tipo di appuntamento, perché se no si corre il rischio di personale l'espressione poco accurata per consigliare, suonarsela e cantarsela.
Grazie Assessore Pastore, chiedo se ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, chiuderei ricordando la messa che è già stata comunicata a disposizione del materiale illustrativo. Aggiungerei la richiesta ad Ecolab dei report nei tempi utili che presenterà, che possono essere messi a disposizione anche di tutti i consiglieri comunali, e Se mi permette, Assessore, io avevo fatto un'altra richiesta di un'elasticità di un incontro con i cittadini da parte di Ecolab in orario serale. Erano cose diverse. Abbiamo parlato della Commissione 1, magari quella si lavorerà come quando nei modi e quando ci sarà anche il materiale per affrontare la Commissione 1, per me sarebbe bella cosa svolgerla in un luogo su Piumazzo. E l'altra era una terza domanda alla quale anche noi comunque ci associamo e che non ha a che fare con il percorso qualitativo che svolgerà nella sua professionalità Ecolab, quello che verrà, le indicazioni che chiaramente sono precipue dell'amministrazione, però riteniamo che, come avete fatto l'Assemblea Pubblica di Cavazzone a Piumazzo, quando abbiamo diciamo, un rendering più definitivo, si possa fare una bella Assemblea Pubblica a Piumazzo dicendo si è stabilito questo e questo, abbiamo avuto questi apporti, adesso questo è il momento di confrontarci. Quindi l'una non esclude l'altra. Non so quale valore sia, però forse tutti chi ha partecipato avrà partecipato e la richiesta serale era proprio per dare spazio magari a quei genitori che sono al lavoro che non possono venire lì in altri orari, ed era la richiesta di Ecolab, che potessero partecipare per avere loro la disponibilità giornaliera e durante il giorno sono da altre parti. Quindi sì, la fascia di popolazione, che sappiamo bene il target, qual è quella del mercato, abbiamo già fatto presente, grazie al consigliere Bianchioni, di rivedere le date, che sono martedì e venerdì a Piumazzo, però se ci fosse, e io lascio nuovamente questa richiesta, un incontro, no, non sono martedì e venerdì, mi sto sbagliando? Il venerdì non c'è anche il martedì? Allora diamo l'informazione corretta. Scusateci, allora il mercato a Piumazzo è di venerdì, mentre a Castelfranco di martedì e venerdì, non lo sapevo. Bene, e l'altra domanda che comunque io torno a rilanciare ad Ecolab e all'amministrazione per come vorranno fare è fare un incontro anche serale dove appunto chi porti i bimbi a scuola prima o dopo cena possa uscire e venire lì, perché anche un altro grosso target, a mio modesto avviso, di popolazione che potrebbe dire apportare le sue idee e osservazioni. Tutto lì. La Commissione 1 chiaramente rimane a disposizione per quello che si vorrà fare e disporre, con ampia disponibilità anche inviti a partecipare di tecnici e professionalità esterne. Grazie a tutti. Alle ore 21.05 si chiude la Commissione 1. Che ricordo è registrata in differita sul sito istituzionale dell'ente al link Commissione Consigliare 1. Grazie ai professionisti di Ecolab e a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie ancora, buonasera.
Grazie a voi, buon lavoro, buonasera.
Buonasera, buon lavoro.
Grazie, buonasera, buon lavoro.
Rompiamo.
Sì, vado a chiudere anche di là.
La stazione la posso